In nome di Allah, il clementissimo, il misericordioso, la pace e la benedizione sul profeta Muhammad e su tutti i messaggeri di Allah. Testimonio che non c'è Dio al di fuori di Allah, testimonio che Muhammad è un suo messaggero. Vogliamo, con l'inizio di questo benedetto mese, Sha'ban, che ci annuncia l'arrivo, inshallah, di Ramadan, vorrei fare alcune khutbah su un tema abbastanza importante, di cui si discute tutti gli anni. Ma vorrei in questa di oggi parlare di come il Qur'an ha trattato l'argomento dell'Ahilla, della mezzaluna, della luna, di questo argomento. Quindi disse Allah subhanahu wa ta'ala: quando ti interrogano sui nuovi luni, rispondi: servono alle genti per il computo del tempo e per il pellegrinaggio. Quindi per fare il calcolo del tempo e per sapere, quindi, tutte le cose, gestire la nostra vita, organizzare la nostra vita, ma anche le nostre orazioni, come la preghiera, come il pellegrinaggio, come la zakat, come il digiuno, come tutto. Allora, i sapienti hanno interpretato quindi questo versetto. Prima di tutto dicono che la motivazione della rivelazione di questo versetto era una richiesta, una domanda che è stata fatta al profeta sallallahu alaihi wasallam su perché Allah subhanahu wa ta'ala ha fatto quindi al-ahilla, la nuova luna, quindi questo calcolo che si ripete ogni mese, e questi cambiamenti della luna durante tutto il mese: nasce piccolo, poi ritorna alla fine del mese, la stessa cosa. Allora Allah subhanahu wa ta'ala quindi ha detto: per il computo del tempo e per il pellegrinaggio. Quindi, per stabilire dei tempi, organizzare, ordinare i tempi della gente, sia per la vita quotidiana, sia anche per le loro orazioni. Allora, i sapienti che hanno interpretato il Coran, quindi, Sheikh Attahir bin Ashur dice: in realtà la domanda non era per sapere se questa è per sapere il calcolo quindi dei giorni, dei mesi, degli anni, perché questo è già saputo, lo vivono già, sanno quindi i mesi, i giorni, eccetera eccetera. Ma non era quello il punto fondamentale della domanda. Invece dice la domanda, il vero obiettivo della domanda è sapere se quel calcolo dei mesi, dei giorni, degli anni è conforme con gli obiettivi della Sharia o meno. E questa è la loro domanda. Quindi se quei calcoli che facciamo ogni mese per sapere quando è entrato il mese, quando è finito, eccetera eccetera, se quello che stiamo facendo è conforme con gli obiettivi della Sharia, quindi dobbiamo continuare a fare. Allah subhanahu wa ta'ala ha detto anche: è lui che ha fatto del sole uno splendore e della luna una luce, ed ha stabilito le sue fasi perché possiate conoscere il numero degli anni e il computo. Allah non creò tutto ciò se non in verità. Egli estrinseca i suoi segni per la gente che conosce. In verità, nell'alternarsi del giorno e della notte e in ciò che Allah ha creato nei cieli e sulla terra, ci sono segni per genti che lo temono. Quindi, in questo versetto c'è un richiamo alla conoscenza, a conoscere, a approfondire, a riflettere. Egli, e quindi i suoi segni per la gente che conosce. Perciò, in tutti i campi della conoscenza, il Coran ci richiama sempre a riflettere, a meditare, a guardare intorno a noi, a conoscere, a studiare. Il Corano è pieno di questo richiamo. E quindi anche in questo caso Allah ha fatto questo per le genti che sanno, e quindi anche un invito a sapere, a approfondire sempre. Allah non ha fatto questo se non con la verità, ha creato tutto il creato con la verità. Quindi l'opera dei sapienti è quella di conoscere i segreti del creato, della creazione di Allah subhanahu wa ta'ala, di conoscere di più, perché questo aumenta la fede. La fede si aumenta con la conoscenza. Nell'Islam non c'era mai differenza o distinzione tra fede e scienza e conoscenza. Vanno tutte e due insieme sempre. Nei tempi, nella storia dell'Islam, non abbiamo mai vissuto un conflitto tra il credo, la fede e la scienza, quindi i scienziati. Anzi, troviamo che tutti i grandi sapienti nella storia dell'Islam sono quelli che raccolgono le conoscenze del Corano e della Sunna, quindi anche della Sharia, ma anche tutte le altre scienze, la medicina, la matematica, la fisica, tutto. Troviamo ogni scienziato e un esperto in tutte queste scienze. Quindi nella storia dell'Islam non c'era mai questa distinzione, come fu in altri invece, nelle storie di altri popoli, dove sono stati uccisi i scienziati perché dicono il contrario di quello che dice la gente, diciamo, gli uomini della religione. Questo non è mai successo nella storia dell'Islam. Nell'Islam la fede e la conoscenza vanno insieme, e quando si indebolisce la conoscenza si indebolisce anche la fede. Quando non c'è fede si perde anche la scienza, la conoscenza. Questo ci insegna il Coran, questo ci insegna l'Islam. Quando Allah subhanahu wa ta'ala ha fatto scendere il Coran sul suo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la umma era ignorante, non sa, come ha descritto proprio il profeta sallallahu alaihi wasallam, né leggere né fare i calcoli o contare. Una umma molto ritardata, ignorante, ma è tramite il Coran che è diventata all'avanguardia delle scienze, di tutte le scienze nel mondo. È tramite il Coran che le grandi città dell'Islam sono diventate il posto dove vengono tanti per imparare, come Baghdad, come Damasco, come Cordoba, come il Khayrawan, come Fes e altre tanti, le grandi città dell'Islam, dove i grandi scienziati stanno lì e la gente viene lì, fa dei viaggi per imparare, come noi oggi andiamo a Londra oppure in America per imparare le scienze. E quindi è questa. Quindi tramite questi versetti Allah subhanahu wa ta'ala ci incita, ci invita alla conoscenza, a conoscere. Purtroppo quando la umma fu indebolita per l'ignoranza, perché ha lasciato le conoscenze, ha lasciato la scienza, si è allontanata e ha lasciato per altre popolazioni. Siamo arrivati a un certo momento, mi ricordo benissimo, quando ero piccolo, ci sono delle fatwa che dicono che la radio è haram, una opera di shaitan. Poi è arrivata la stessa cosa, poi dopo la televisione, haram, una bid'a. Poi dopo qualche decennio di anni, troviamo gli stessi sapienti che hanno fatto le fatwa contro la radio, contro la televisione, adesso forse contro internet, eccetera, eccetera, fanno le loro fatwa, le loro lezioni tramite la radio, la televisione e internet. Dove siamo? Non è questa. Non è con questo che la umma potrà stare nell'avanguardia e ritorna al suo posto che merita, a guidare l'umanità verso la verità, verso la giustizia, verso la fede e con le conoscenze. Con le conoscenze non dobbiamo distinguere, non dobbiamo mai accettare di rifiutare le conoscenze, rifiutare le scienze, la matematica, la fisica, la medicina, eccetera, eccetera. Le cose che abbiamo imparato dal Corano e dalla Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Non ci sarà un futuro per la umma se non quando riunisce ancora di nuovo la fede e la scienza insieme. Senza questo non ci sarà un futuro per la umma.